a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Eccolo qui, lo ritrovo con grande piacere. Buon pomeriggio, Luca.
Grande Marco, grande Maracanã, che è un vanto di tutto di TV Radio, ma è un vanto di tutto quello che è una produzione radiofonica italiana. Quindi per me è un grande piacere e un grande onore stare insieme a te, caro Marco.
Allora, Luca, allora, è cominciato sto campionato, oggi dobbiamo essere subito cattivi, secondo me.
No, più che cattivi, disorientati.
Sì.
Perché il 4 che accompagna il Napoli è un 4 che accompagna tutto il mondo Napoli. Allora, il 4 se lo prende Conte, che ha cominciato, secondo me, a perdere la gara col Verona nella vigilia con le sue dichiarazioni. Ma cosa c'entra tirare in mezzo lo scudetto del Napoli di Spalletti, che era un tranello, un inganno, cioè quasi a voler dire, ragazzi, quella è una cosa fuori dalle regole, non prendiamocelo come riferimento perché frena tutti. Ma cosa c'entra andare a raccontare in questa chiave un qualcosa che ha fatto impazzire un mondo? E poi il riferimento, che non era poi così sbagliato, la classifica finale del Napoli dell'ultimo campionato, quel decimo posto. Ma come si fa a dire questo? Il Napoli è arrivato decimo perché ha avuto una confusione tecnica, e uso un eufemismo col concetto di confusione tecnica, con tre allenatori che sono ruotati, con una squadra che ha cambiato identità da un allenatore all'altro, una squadra che era chiaramente in confusione, con una proprietà in confusione. Ma il Napoli dell'anno scorso non valeva al decimo posto, sicuramente. E se questa indicazione voleva essere un modo di dire che se poi io arrivo settimo ho fatto un grande campionato, no caro Conte, io credo che il Napoli, nel suo, quando sarà al completo, ha una potenzialità che, se non c'entra la Champions, è un anno negativo. Quindi molto male Conte, che poi si è giustificato, si è preso le responsabilità e ha fatto benissimo, come fa sempre, perché l'uomo ha una lealtà di fondo straordinaria. Però devo dire che per il momento si vede pochissimo del lavoro di Conte di questa estate. Ma male anche la società, che arriva all'inizio del campionato con questo scenario Osimhen-Lukaku, che non è uno scenario da grande club. Non è uno scenario da grande club. Cioè, De Laurentiis doveva avere la capacità, se riteneva Osimhen fuori dal progetto tecnico, di comprare Lukaku, di portare Lukaku a Napoli e poi di verificare quello che sarebbe successo con Osimhen in questa versione portaci soldi e levati di torno. Ma così, in questo momento, il Napoli non ha venduto Osimhen e lo sta deprezzando di giorno in giorno, e non ha messo Lukaku a disposizione del suo allenatore. Quindi tutto molto male, mi dispiace, perché credimi, io credo che il calcio italiano abbia bisogno della passione, del valore tecnico, dell'entusiasmo del Napoli. Non so cosa ne pensi.
Guarda, io aggiungo a tutto questo che tu hai detto, aggiungo solo una cosa e magari chiedo a te se sei d'accordo o meno. Al di là del mercato, che tutte le squadre sono incomplete, il mercato aperto e quindi dobbiamo attendere ancora, eccetera eccetera, però permettimi di dire che la formazione messa in campo da Conte, gli uomini scesi in campo con il Napoli ieri, erano in grado di battere il Napoli e il Verona. Quindi, onestamente, no, mi sembra una scusa in questo momento parlare di mercato. Abbiamo visto una squadra che si è proprio sciolta, quindi parlare degli acquisti mi sembra veramente fuori luogo, guardando chi ha messo in campo il Verona e chi ha messo in campo il Napoli.
Esatto, e poi ci sono dei giocatori che sembrano spersi. Guarda, io faccio l'esempio di Di Lorenzo, ragazzo che conosco, credimi, professionista straordinario, veramente una figura da additare a modello per i calciatori più giovani, ma sembra in confusione continua dopo l'Europeo, cioè malissimo all'Europeo, dove lì il suo maestro Spalletti non lo ha aiutato, continuando a farlo giocare titolare quando lui non era nelle condizioni, ti dirò, addirittura più mentali che fisiche per giocare. Ma mi sembra ancora lontano dal Di Lorenzo che conosciamo. E poi ci sono dei giocatori misteriosi. Il Lobotka di Spalletti era forse uno dei migliori registi del mondo. Il Lobotka degli ultimi due anni è un giocatore incomprensibile, normalissimo. Allora c'è confusione, ti ripeto, in questo senso la straordinaria personalità di Conte ha attirato a sé in un momento delicatissimo. La rivalità che c'è col Verona è storica. Ti pensi cosa vuol dire per il mondo Napoli andare a Verona a prendere tre pappine e tornare a casa? È qualcosa di devastante. Conte si è fatto carico di tutto, per ora bisogna che tutto il mondo Napoli faccia qualcosa rapidamente, a cominciare dal presidente, che deve chiarire quelle che sono le scelte di mercato. Se mi permette, invece, ho 7 all'Hellas Verona, e pensando a quello che è successo negli ultimi 7 mesi, ecco, io intravedo nell'Hellas Verona, nei suoi uomini di mercato, nei suoi quadri di dirigenza tecnica, un qualcosa che poi ha creato lo stile Atalanta, e che crea realtà che poi sanno fare calcio in maniera formidabile. Insomma, penso anche all'Udinese, cioè penso in realtà senza grandi potenzialità economiche all'inizio riescono comunque a fare calcio. Allora, il Verona del gennaio, del dicembre scorso, era una squadra quasi fallita, quasi, con l'obbligo, non la necessità, l'obbligo di vendere tutti i migliori giocatori che aveva, uno fu dato anche al Napoli, in Gonge, per cercare di salvare il salvabile. Da quel momento il Verona continua a vendere giocatori, prendere nuovi giocatori e trovare valori, anche chi ha segnato ieri contro il Napoli sono giocatori nuovi, sorprendenti, frutto, caro Marco Piccari, di quella parola che si chiama scouting, che ora più che mai fa la differenza nel calcio italiano. Chi ha la capacità di individuare talenti fuori dai circuiti abituali, quindi poi non entrando in concorrenza economica con realtà che li porterebbero via, questo è fare calcio. Quindi complimenti al Verona, mi piace tantissimo, e mi piace veramente come si possa, come la competenza, altra parola che non sempre si sposa con il nostro calcio, riesce a fare la differenza. Due storie diverse legate alla capitale. Da una parte c'è Dybala che ha la valigia pronta. Io non so cosa ne pensi te, Marco. Dybala è un giocatore problematico, lo sappiamo, è un giocatore che ha una struttura fisica fragilissima, però non credo che sia una cosa molto bella per il calcio italiano perdere Dybala.
Io sono d'accordo, perché sono sempre stato innamorato di questo calciatore. Purtroppo devo dire che fisicamente non è più un giocatore che ti può garantire, esatto, tutta la stagione. Questo bisogna dire, io all'epoca criticai la Juventus, e invece devo dire che la Juventus aveva visto bene, no, quando fece quel tipo di operazione in uscita. È un giocatore che non ti può più garantire certezza da questo punto di vista. Però io anche ieri ho visto la partita, Luca, e quando entra lui, esatto, la qualità è proprio, esatto, si respira, si vede, la percepisci, cambia la musica, c'è poco da... che è un bene da una parte e è un difetto dall'altra, per carità, però questo va detto.
E io dico bravo a Daniele De Rossi, l'allenatore che ancora non ha una grande esperienza, che però riesce a gestire una situazione di mercato complicata come questa. In altri scenari noi vediamo giocatori sostanzialmente fuori rosa, penso a Chiesa della Juventus, penso a Nico Gonzalez, penso a Kuhnmeier. Lui, ben sapendo che Dybala va via, è riuscito comunque a tenerlo dentro il gruppo, a portarselo a Cagliari, a goderselo anche per qualche minuto. Questo, credimi, io in questo ci vedo veramente la capacità di un allenatore che ha un carisma impressionante, e se riuscirà a continuare il suo percorso di crescita tecnico, io in De Rossi vedo qualcosa di estremamente importante. E dall'altra parte c'è la Lazio, estate terribile, estate, sì, di tensioni, estate di polemiche col presidente Lotito, estate di un mondo biancoceleste che è in fibrillazione, che vorrebbe cose diverse. Poi comunque inizia il campionato, per carità, il rivale è quello che è, parliamo di una neopromossa, sì, quindi non un rivale che possa valere da solo un giudizio definitivo. Però guarda caso, la semplicità, la lucidità, la normalità di Marco Baroni, che, come ho sempre detto, oltre ad avere il piacere di esserci amico e di conoscerlo bene, io in lui rivedo la normalità e la semplicità, ma anche la competenza di Stefano Pioli, sono allenatori che non si spacciano come profeti del calcio, che non hanno cose strane da regalare, ma che riescono a mettere a posto i giocatori, a farli valorizzare per quello che è la loro capacità. E allora succede che quello che è stato uno dei giocatori più contestati della passata stagione, Castellanos, diventa protagonista. Perché? Forse perché si fa un calcio normale, non ci sono scienziati, ognuno fa quello che deve fare, e anche un attaccante quindi ritrova quelle che sono le normalità. Andiamo avanti con un altro allenatore che mi è piaciuto tanto, che è Vanoli. Mi avevano detto che era molto bravo.
Lo sai, ti interrompo un attimo, bravo. Luca, lo sai che qui dall'anno scorso, quando era nella prima parte della stagione, spesso lo ha citato un paio di volte Massimo Bonanni. Dice: occhio a Vanoli, sta facendo un gran lavoro a Venezia, è uno molto bravo, è preparato. E io sinceramente, sai, non lo conoscevo.
Nemmeno io. Devo dire
che ad oggi gli dico che aveva veramente ragione, perché io ho visto un bel Torino.
No, hai visto identità, Marco, sì, visto identità. Hai visto un allenatore che prende una squadra che ha storia, che ha tradizione, squadra quindi non facile da gestire, cioè passi il salto è estremamente grande. Vedi un allenatore che mette la sua squadra nella condizione di andare a sfidare in casa sua il Milan con la disinvoltura, con la lucidità tattica, con la conoscenza anche dell'avversario che ti sorprende. Allora mi piacciono queste storie nuove. Ecco, mi piace Vanoli, mi piace ciò che può portare qualcosa di nuovo nel calcio. Mi piace, ho appena fatto l'esempio dell'Hellas Verona, in realtà diverse, mi piace che in questa prima giornata bizzarra, usiamo questo termine, però escono storie e Vanoli è una storia da raccontare. Il Torino, occhio al Torino, perché mi sembra che sia stato fatto anche un mercato intelligente, non travolgente ma intelligente. Ecco, oggi aspetto le prossime due partite per avere un'ulteriore convinzione che il Torino, che già sta lì, già l'anno scorso è arrivato ai margini dell'Europa, ecco, possa aver fatto quel piccolo ma decisivo salto di qualità per avvicinarsi magari alla Conference. La Conference non è la Coppa del Nonno, è la Coppa che avvicina squadre che possono avere una tradizione come il Torino, come la Fiorentina, all'Europa. Poi lì, se fai bene, continui il tuo percorso di crescita. Quindi bene, benissimo Vanoli. E chiudo con le milanesi, perché in attesa della Juventus di oggi, facci caso Marco, nel calcio di questo momento ci sono problemi ovunque,
non c'è
una squadra che scoppi di salute. Oggi leggevo di un Gasperini irritato, non so se è vero, per un mercato ovviamente
il caso Lokman è clamoroso, anche quello
è clamoroso, ma non so se è vero, che Gasperini avrebbe preferito Pinamonti a Retegui, non so se è vero. Lì l'Atalanta vive un momento di inconsueta difficoltà e la Juventus è un cantiere aperto, con Chiesa fuori rosa, con l'allenatore che vuole Nico Gonzalez ma non arriva, cioè tutte hanno dei problemi, e nella logica del tutte hanno dei problemi ci stanno dentro anche le milanesi.
Sì.
L'Inter non l'ho capita, io non so se ti hai seguito con attenzione la partita.
Sì, sì.
Io l'Inter non l'ho capita, perché io non ci ho trovato un problema. Sì, la difesa ha ballato, sì, più del solito, ma l'Inter abituale, non ho visto questa ferocia, questa voglia di vincere, questa fame, questa determinazione che poi nel momento giusto l'Inter sapeva mettere in campo, anche in maniera un po' spietata in certe situazioni. Ho visto una squadra ancora un pochino troppo impegnata a guardarsi, vedremo. Ho letto che Simone Inzaghi sta già pensando a alcuni correttivi, perché ovviamente io credo che la sua prima sfida sia quella di rimettere competizione nel gruppo per riavere dal gruppo il 100%. E poi c'è il Milan. Io sul Milan lo dico, lo ripeto, augurandomi di sbagliare per i tifosi rossoneri, io non sono un convintissimo della bontà dell'operazione Fonseca. Non ti convince. Non mi ha convinto quando è stato in Italia, non mi ha convinto dopo, non mi ha convinto adesso. Buon allenatore, ma per il Milan mi aspetto qualcosa di più. Le sue prime scelte nella prima partita sono state molte sbagliate, anche sorprendentemente sbagliate, e non mi appassiona l'idea di un allenatore che poi rimedia i suoi errori. Un allenatore bravo non sbaglia, poi fa le scelte giuste e le migliora poi con le scelte successive. Vediamo, credo che Fofana sia un acquisto importante perché completa il Milan. Morata ha segnato e quella secondo me è la vera chiave, ma insomma io mi aspetto qualcosa di più da un Milan, e io che avevo indicato Inter e Milan come le due in prima fila nella mia griglia di scudetto, partenza scudetto, non cambio idea, però insomma svegliatevi, cioè devono far di più. Sì.
No, molto di più. A me mi è sembrato, ecco, nel Milan poco di tutto, Luca, poco di
pochino,
tutto.
Cioè piccole cose, una piccola squadra.
E
una piccola squadra.
Tra le altre cose, no. io qui non so se sia giusto, corretto o meno aprire, perché abbiamo ancora tante partite, però da Leao ti aspetti molto di più, cioè è inutile.
Sì, no, ma io ormai
è sempre
sono
il solito, io sono rassegnato anch'io, ti devo dire la verità. Per me Leao è questo, io ne parlo spesso con Stefano, ci confrontiamo, il talento c'è, però non riesce proprio a essere continuo, cioè questo a sto punto è Leao.
E ormai non è più un ragazzo, possiamo togliergli, no, perché sei ragazzo, ormai nella maturità piena. È sempre Leao, è sempre quel giocatore che quando entra in campo è come quando apri l'uovo di Pasqua, non sai mai che sorpresa trovi dentro. Sì. Può spaccarti una partita o farti giocare uno in meno. E gli allenatori non amano giocare uno in meno, perché non è il calcio di oggi. Sai, ai tempi del Barone Lidl mi diceva si gioca meglio in 10, lo diceva in maniera provocatoria, perché giustificava il fatto che la sua Roma, quando restava in inferiorità numerica, spesso addirittura riusciva a vincere le partite, ma Barone era un provocatore. Ma l'allenatore di oggi, dove ogni giocatore ha un suo ruolo, un suo compito, anche di equilibrio, non ama i giocatori dai quali non sai cosa avrai, perché ti mette troppa incertezza. Ma è come hai detto te, guarda Marco, condivido la tua fotografia in maniera totale, poco di tutto nel Milan, ecco, ma poi ovviamente non può essere questo il Milan,
no, certo.
Come non può essere questo l'Inter, come non può essere questo il Napoli. Ci prendiamo questa prima partita del campionato con la curiosità di raccontare storie nuove, ma con una visa ai naviganti, cioè vediamo cosa fa la Juve oggi, perché sai, certo, la Juve che deve essere completata, se la Juve parte poi chi vuol vincere lo scudetto, la Juve la deve sempre tenere bene nel mirino.
Senti, c'è una cosa però che non riguarda naturalmente le partite, che voglio un attimo sentire il tuo pensiero. Io non mi capacito come possa essere gestita la situazione Chiesa. Cioè io non capisco come un giocatore del suo calibro in questo momento sia completamente ai margini. Ma proprio nel calcio italiano non capisco questo, cioè ti devo dire la verità, con tutto, diciamo così, le varie, diciamo, parti che sono in gioco, da una parte la società, Motta, Giuntoli, Chiesa, ma un giocatore come lui non può finire così ai margini del nostro calcio, dove abbiamo già poco e quello di buono lo mettiamo ai margini. Io sinceramente sono un po' disorientato.
È una domanda che ho fatto a persone che sono molto vicine a tutti i protagonisti di questa vicenda. Certo è, Marco, certo è che se è vero quello che mi racconti, cioè che Chiesa vuole un ingaggio da 6 milioni netti, mi comincerei a porre qualche domanda anche nei panni del giocatore. Cioè Chiesa è un giocatore che è forte, che ha guadagnato bene, ma che non viene da anni esplosivi, diciamoci la verità. La sua esperienza nella Juve non ha dato quello che la Juve ci sperava, l'esperienza di Chiesa nazionale anche all'europeo è stata un'esperienza di quell'acqua che ti scivola addosso e non ti lascia traccia. Allora io che Chiesa, chi lo consiglia, mettono al centro del loro nuovo contratto, che lui ha un anno ancora, tutta la parte economica più che la parte tecnica, lo trovo un segnale allarmante. In più il grande problema di Chiesa oggi è che chi valuta Chiesa, parlo da un punto di vista tecnico, non sa che giocatore è. Cos'è Chiesa? Non è più un esterno, perché fatica molto nell'accompagnare, come faceva all'inizio, anche la fase difensiva, eccetera. Non è un giocatore attaccante, perché non ha la doppia cifra nelle gambe. Cos'è Chiesa? Cosa può diventare? Cosa non è più e cosa può recuperare del suo passato? Quindi condivido la tua idea, però proprio quando ci sono queste situazioni io mi aspetterei da chi consiglia Chiesa e dirgli vai dove ti vogliano bene, dove hanno fiducia in te, dove c'è un allenatore importante e un progetto importante. I soldi sono importanti perché sono un valore, ma non possono essere la priorità. È chiaro che di fronte a questa richiesta mi dicono economica la Juve non è interessata, ma vada bene, La Juve di Giuntoli è una Juve dove lo spazio alle carezze e sorrisi sotto questo punto di vista è limitato, quindi suggerisco a Chiesa di trovare velocemente una soluzione, perché altrimenti rischia di fare un campionato fuori, e se perde anche un anno io non so veramente cosa può restare poi di Chiesa.
Assolutamente. Bene Luca, siamo arrivati al termine di questo primo...
È un onore
primo...
e un piacere stare con te e con Maracanà, come sempre.